un dato non è un facsimile. Sono molto sollevato e compiaciuto nel dirvi che un facsimile non è necessario al processo del pensare, ma è una registrazione del processo del pensare che è usato dalla gente nel pensare. In altre parole, c'era un altro modo di pensare. E conoscendo meglio quel nuovo modo di pensare, abbiamo poteri molto più ampi nel pensare. Ma questo era nel campo della scoperta di qualcosa di nuovo, mentre il sistema del facsimile è in realtà interamente... Tutti questi dati erano tendenziosi. Completamente da Homo sapiens. Ecco come pensa l'Homo sapiens. E noi dobbiamo usare tutta questa lista di assiomi, e questi sono i cambiamenti che vi troverete. L'intera lista di assiomi ora è applicabile al Tetan. Così abbiamo una lista di assiomi che si applicano all'Homo sapiens e quelli che vi sto dando ora sono validi per il Tetan. Sono di una classe più elevata, ogni volta un po' di più, una knowingness un po' più alta. Logica 5. Una definizione di termini è necessaria per allineare, esporre e risolvere, oltre che per comunicare supposizioni, osservazioni, problemi e soluzioni. Se discuti con me, definisci i tuoi termini. Questo è preso direttamente dalla bocca di Voltaire e reso più complicato. Possiamo cambiare quella logica 5 un po' in questo modo. Una definizione dei termini è necessaria. Una definizione dei termini. Possiamo anche fare di peggio e dire una definizione di dati. Dovete descrivere i dati di cui parlate prima che possiate parlare dei dati. Definizione, definizione descrittiva. E tra parentesi, questa è una cosa molto, molto sdrucciolevole. Definizione descrittiva. Questa è la definizione delle definizioni. Una definizione descrittiva. Una definizione che classifica per caratteristiche, descrivendo stati di essere esistenti. Esempio. Le persone sono pazze e ci sono 5 classi di pazzia. Una è la schizofrenia, un'altra è la sindrome maniaco-depressiva, un'altra è la demenza precoce, un'altra è... oh, non lo so, spalle al muro, e un'altra è il ballo del mattone. Queste si manifestano tramite quel... il paziente ha prurito e così via. Cos'è la schizofrenia? La schizofrenia si applica a un paziente che ha prurito. Differenza, alcuni schizofrenici non hanno prurito. Ora, capite che questo suona estremamente perfido e malvagio da parte mia. Ma sapete che ho dovuto farmi strada a fatica attraverso tutta quella roba? Voi non dovete, e io ho dovuto. Mi sono fatto strada a fatica attraverso essa con la supposizione di poter scoprire qualcosa. Sapete, mi sentivo colpito violentemente, falciato da queste parole, parole, parole. Beh, questa è la definizione per classificazione. Descrivere differenti stati di essere. È un pessimo modo di definire. Quindi abbiamo la definizione differenziativa, una definizione che stabilisce differenze esistenti di essere o di non essere. Vaiolo. Il vaiolo è diverso da altre malattie perché lascia i butteri. La difterite è difterite perché non è come il vaiolo. Beh, questi sono esempi ridicoli di questo tipo di classificazione, ma è un ragionamento circolare. E voi state attenti a questo quando iniziate a studiare qualcosa. Leggetelo, e se dice solo che è classificato dal fatto di essere classificato, o in base alle cose che sono come esso, è un tipo di definizione mediocre. E se è stato classificato in base a cose che sono diverse da esso, è una definizione mediocre per il motivo osservabile. La definizione associativa è una definizione che mostra somiglianze con stati esistenti di essere o di non essere. Ora, otteniamo una definizione d'azione, quella che descrive la causa e il potenziale cambiamento di stato d'essere causati dall'esistenza o dall'inesistenza, dall'azione o dall'inazione, dallo scopo o dalla mancanza di scopo. Sembra complicato, ma non lo è. Una definizione dovrebbe contenere sia la causa che il rimedio. Causa, effetto e rimedio. Il morbillo è quella malattia che fa venir fuori eruzioni cutanee ai bambini e si cura con il siero così e così, così e così. Ed è... si potrebbe poi andare avanti e dire che è simile ad alcune altre cose. Ma capite questo, è una buona definizione. Dice almeno che cosa la cura, in una certa misura, un pochettino come si presenta, e poi che cosa la cura. È una buona definizione. Ora, se si potesse dire con certezza il morbillo è una malattia che è causata dal virus morbilloso, nessuno sa che cosa lo causa, tra parentesi. Fanno finta di aver scattato qualche foto con il microscopio elettronico del virus del morbillo recentemente. Poi ne hanno trovati parecchi altri che erano proprio come quello e che non hanno causato il morbillo, e questo ha provocato un grande turbamento. E poi, quelli che avevano trovato non causavano invariabilmente il morbillo. Ma quando l'hanno trovato hanno pubblicato un grande articolo di cronaca in proposito. Non pubblicano mai il terzo e il quarto articolo di cronaca. Questo rende le cose difficili per noi. Arriviamo noi, abbiamo qualcosa di nuovo che fa star bene la gente e tutti dicono: conosciamo quelle cose nuove che ti fanno star bene e che appaiono sulle prime pagine dei giornali. Quelle non fanno mai star bene nessuno la terza settimana. Quindi sappiamo che non esistono. Beh, comunque, le definizioni descrittive vanno bene. Ma una definizione di azione è ciò che dovreste richiedere. E imparate a richiederne una dell'universo fisico. Quale ne è la causa? Qual è l'effetto? E qual è il rimedio? O che cosa lo cambia? E richiedete questo per la vostra definizione. E se potete richiedere questo per la vostra definizione, non esisterà nessun problema sulla faccia della Terra, in questo o in qualsiasi altro universo, che possa opporre resistenza alla vostra comprensione o risoluzione. Semplicemente richiedete queste cose: che cos'è, che cosa lo causa, qual è il suo effetto e come alterarlo. E potete risolverlo. A proposito, qualsiasi mistero riguardo a qualsiasi cosa, ma proprio qualsiasi cosa, si risolve alle stesse condizioni, semplicemente e soltanto tramite le definizioni. Logica 6. Per favore, imparate la logica 6. Per favore, vi chiedo questo. Se non conoscete nient'altro in questo soggetto, dovete conoscere la logica 6. La logica 6 è: gli assoluti sono irraggiungibili. Non esiste un universo assoluto. Non esiste un clear assoluto. Non esiste un giusto assoluto. Non esiste un infinito assoluto. Non esiste uno zero assoluto. Non esiste uno sbagliato assoluto. Non esiste un nero assoluto, un bianco assoluto. Niente. Quindi non lasciate che qualcuno vi dica: un clear e gnapidi 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 gnapidi. Dite, da dove ti viene quest'idea? E loro dicono: beh, gnapiti, 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 gnape, e ne consegue quindi che essi dovrebbero essere perfetti. E quell'ultima persona che hai udito, il clear theta, è scesa e mia moglie stava pensando agli affari suoi e, bene, ecco cosa è successo. Quindi non poteva essere clear perché non era perfetto e buono. Non c'è una sequenza logica. È completamente un'identificazione non conseguenziale della perfezione con un termine che avete. Clear, in primo luogo, nella terminologia inglese dei computer, significa semplicemente che si sta togliendo abbastanza numeri da permettervi di sommare qualcos'altro con la calcolatrice. È un termine della calcolatrice, è un termine del computer elettronico, viene da lì. Significa ripulire il computer in modo che pensi. Non dice quanto bene penserà adesso, semplicemente lo si ripulisce in modo che possa pensare meglio. Si ripulisce un essere umano in modo che possa pensare meglio e si ha un clear. Si è fatto un clear. Si può fare un clear di questa vita, si può fare un clear della traccia intera, si può fare un clear di questa persona a tal punto che lui può creare un suo universo, oppure si può rendere clear questa persona in modo che sia ripulita dall'universo Mest e possa unicamente creare un universo suo. In altre parole, c'è una scelta enorme qui. Gli assoluti sono irraggiungibili. Questo è l'errore primario di Aristotele. Non sembra un dato molto importante, ma può impantanare l'intero campo del pensiero. Continuavano a dire che c'è il giusto e c'è lo sbagliato. Per la maggior parte degli uomini il mondo è organizzato in termini di bianco e nero. E mi dispiace dirlo, moltissimi ingegneri lasciano che le cose si suddividano nelle categorie del sì, del no e del forse. Pensano che i sì e i no che usano siano assoluti. Una sera ho preso un ingegnere che stava lavorando a delle macchine a sistema logico, o meglio, stava lavorando a macchine strategiche. Stava lavorando a queste macchine e gli ho spiegato: stai lavorando con una logica tridimensionale solo perché hai l'algebra di Boole che si applica a un centralino telefonico. La persona è lì, non lì, forse è lì. Sì, no, sì, no, sì, no. Dissi, il semplice fatto che tu faccia questo non è un motivo per cui si applichi alla logica. In effetti ci sono, posso dimostrarti che ci sono almeno 12 valori nella logica.
Oh, dice, no, no,
ci sono solo 3 valori nella logica, dice.
C'è sì, no e forse.
No, no, ce ne sono 12. E gli ho dimostrato completamente in modo conclusivo, finalmente è stato d'accordo con me, che se si voleva essere pignoli su tutto ciò, c'erano 12 valori nella logica. C'era forse, non tanto forse, c'era forse, molto più forse e così via. E sono riuscito a dimostrargli come si poteva elaborare questo e migliorare un po' l'algebra di Boole. E così ci ha creduto. E io ho fatto la cosa più vile che si possa fare in questo caso. L'ho convinto di questa cosa, baracca e burattini, ponte di Brooklyn, Empire State Building e presidente degli Stati Uniti inclusi. Lui era del tutto pronto a costruire macchine strategiche con 12 manopole invece di 3, quando gli ho dimostrato con la stessa facilità che c'era una logica a 18 valori. Quello fu veramente meschino. Perché la verità è che la logica ha valori infiniti. C'è un'infinità di valori nella logica, perché la logica è una scala graduale. Ve ne occuperete fra un attimo, e io ne ho appena parlato. Logica 7. È necessario ricorrere alle scale graduali per valutare i problemi e i relativi dati. Ed è questa che userete nel processing. La userete nel processing. Quindi vedete di capirla bene. Vedete di sapere cosa intendiamo quando parliamo di scala graduale. Una scala graduale significa una scala progressiva da niente a un po' più di niente, a molto più di niente, a molto più di niente, fino a ne hai quasi un po'. Semplicemente dei gradi piccini, minuscoli. Con una scala graduale si può collegare qualsiasi dato dell'universo fisico a qualsiasi altro dato dell'intero universo fisico. Con la logica si può far succedere qualsiasi cosa a qualsiasi cosa. Con la logica, in effetti, si potrebbe essere abbastanza tortuosi e laboriosi da fare un giro dell'oca abbastanza lungo e mostrare che questa era abbastanza una scala graduale, di tutte le scale graduali, di cui ce n'era abbastanza, e alla fine arrivereste a una connessione tra di loro, dimostrando a qualcuno completamente e totalmente che il formaggio Camembert è la sola dieta dei conigli. E che se non lo fosse, di sicuro dovrebbe esserlo. Ora, questa è veramente un'idiozia, ed affiorerebbe nella logica come un'idiozia. Questo perché non è una vera scala graduale. La vera scala graduale con la quale lavorate è la scala graduale tra lo zero statico e l'infinito contenente il movimento totale di Theta e Mest. Theta è una teoria, è solo una cosa teorica, è uno zero teorico, uno zero reale con nessun movimento, nessuna lunghezza d'onda. E una cosa in movimento totale sarebbe nelle vicinanze del Mest. Quella cosa in movimento totale sarebbe, vediamo, qualcosa che sarebbe estremamente in movimento totale, voglio dire, sarebbe molto in alto nella scala, sarebbe qualcosa come la materia di cui è composta la stella compagna di Sirio. Un cucchiaino da tè della stella compagna di Sirio peserebbe una tonnellata sulla Terra. Accidenti, questo si avvicina a un movimento totale. E immagino che farebbe apparire il plutonio come la cartuccia di una pistola giocattolo. Quella roba deve essere davvero instabile. Ma quale elemento sia esattamente o dove si trovi sulla tavola periodica, non sarei preparato per dirlo. Ma evidentemente c'è, a giudicare dal comportamento di quella stella compagna. Ma quel che voglio dire è che si va verso un movimento totale. La materia è quasi una cosa con movimento totale. Diventa sempre più pesante e ci sono sempre più vettori, per sempre meno tempo, sempre meno spazio, tempo e spazio decrescenti, decrescenti, decrescenti. Quindi abbiamo una scala graduale da zero al movimento totale, dal theta al mest, intendendo per mest l'universo mest, questo universo mest. Capite che cos'è e come si evolve? Abbiamo una scala graduale che va da zero al mest. Vedete qual è la posizione dell'uomo su di essa? Guardate la scala del tono. La scala del tono è una scala graduale che va dal comportamento teorico del teta giù fino al completo mest. Che che è molto al di sotto di dove voi generalmente prendete la scala del tono. Completo mest. Lunghezza d'onda, movimento e così via di questo genere. Bene. Qual è il principio della scala graduale? È di più, di più, di più o di meno, riguardo allo stesso soggetto. Quanto è rossa una bicicletta rossa? La mente risponde a questa domanda. Potete vedere che c'è una bicicletta rossa di un bel rosso. Ecco lì una bicicletta bella rossa. Quanto è rossa una bicicletta rossa? Bene, diamo uno sguardo a una bicicletta bella rossa e scopriamo quanto è rossa. C'è una scala graduale del rosso, giusto? Quindi avremmo bisogno di sapere dove siamo tra questo rosa pallido qui e questo infrabello profondo. È una scala graduale del rosso. Passerebbe attraverso il rosso cinese e andrebbe a rosa salmone sotto di esso. Sopra ci sarebbe il rosso scarlatto, il carminio. Quanto è rosso il rosso? È una scala graduale del rosso. Quanto è malato il vostro preclear? Non ha una malattia assoluta. Si trova su una scala graduale. Ogni preclear si trova sulla stessa scala graduale. È in qualche punto della scala e il comportamento a quel punto della scala è quel comportamento per quel punto della scala. Voi sapete quanto si è messo male e nello stesso tempo sapete quanto è immestificato. Le sue condizioni sono tanto cattive quanto è impantanato nel mest. Quindi vedete cosa avete. Una scala graduale tra teta e mest, che è anche la scala graduale della sanità mentale. E quante cose rappresenta questa scala graduale? Beh, rappresenta moltissime cose. Rappresenta l'attività dell'energia, rappresenta molte altre cose. Dovreste essere a conoscenza della scala graduale, dovreste essere in grado di pensare in termini di scale graduali e dovreste sempre sapere questo riguardo alle scale graduali, che quando il vostro preclear è impantanato, significa che non avete applicato una scala graduale. Gli avete dato troppo. Lui può fare qualsiasi cosa vogliate che faccia, se all'inizio gliela fate fare in misura abbastanza piccola. Potete usare una scala graduale in questo modo. Se questa sera non vi avessi insegnato nient'altro oltre a questo, sarebbe stata soddisfacente, poiché sarebbe stata una serata ben spesa. Giusto per questo fatto, giusto per questo dato, il vostro preclear può fare qualsiasi cosa vogliate che faccia, a patto che definiate ciò che volete che faccia, specialmente a voi stessi, e che poi gli diate da fare un pezzetto abbastanza piccolo della scala graduale. E il procedimento funziona perfettamente se fate così. E se facendo il procedimento non avete successo, è perché non capite la scala graduale o perché non gli avete dato abbastanza poco. C'è un punto molto meno sulla scala graduale. Volete che lui immagini un corpo. Dite, va avanti e immagina un corpo. E lui non immagina un corpo. Non riesce a immaginare un corpo. E voi dite, bene, immagina una testa. Lui non riesce ad immaginare una testa. Voi dite, bene, può immaginare un capello? No, non riesce a immaginare un capello. Non gettate la spugna, perché rimane ancora un bel po' di scala graduale. Può immaginare una scheggia di unghia tagliata? No. Bene, puoi immaginare una cellula in una scheggia di unghia tagliata?
Sì, 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 penso che potrai immaginarla, sì.
Bene, ora, vediamo se puoi immaginare due cellule. No, non posso. Posso immaginare solo una cellula. Bene, prendi quella cellula ed ora mettila sulla mensola del camino. Oh, sto facendo una fatica enorme a spostarla dal centro della stanza. Voi dite, beh, cosa ne dici di metterla là, vicino alla porta? Non potrei farlo. Bene, cosa ne dici di spostarla fino all'altra sedia, lì vicino a te?
Sembra che non voglia andarci.
Bene, cosa ne dici di farla rotolare e spostarla di un millimetro?
Sì, credo di poterlo fare.
Ora puoi farla spostare di 2 millimetri?
Beh, posso farla spostare di 1,5 millimetri.
Alla fine abbiamo fatto spostare questa cellula, l'abbiamo fatta spostare fino alla porta, l'abbiamo fatta spostare fino alla mensola del caminetto, e poi scopriamo che possiamo ottenere 2 cellule e che possiamo spostarle fino alla porta e metterle sulla mensola, e poi otteniamo quest'altra cosa e in men che non si dica voi chiedete, quante cellule hai ora sulla mensola? E lui dice, Ne ho diverse. Voi dite, ne hai abbastanza per una scheggia di unghie? Sai, penso di sì. Bene, mettile assieme formando una scheggia di unghie. Ma guarda un po', ho ottenuto una scheggia di unghia. Caspita, sarebbe sorpreso, sarebbe molto fiero. Quando salirete di tono, non sarete realmente in buona comunicazione con la difficoltà di far questo per alcuni preclear. Direte, beh, vediamo, facciamo un mock-up di Londra e di tutti gli abitanti fino all'ultimo pelino e senti l'odore del luogo ora. Il tizio dice, scusa, ma forse stai parlando a qualcun altro, io non posso farlo. Alla fine lo facciamo arrivare al punto in cui fa girare un elettrone attorno all'orbita. Per Pacco è fantastico, adesso ha un elettrone che gira attorno all'orbita, ci picchia. Quando ha ottenuto qualcosa del genere, è un'impresa far sì che se ne liberi. Ora dovete fargliene ottenere 2, 3, 6, 80, dei milioni. Scale graduali. Se non riuscite a creare molto, create un po'. Se non riesce a immaginare molto tempo, fategli immaginare poco tempo. Se non riesce ad andare molto lontano dal tempo presente col ricordo, scala graduale. Dici che non riesci a ricordare la gente? No. Puoi ricordare tua moglie? Beh, non proprio. Qual è l'ultima cosa che ti ha detto quando te ne sei andato di casa? No. Beh, ti ha mai detto niente? Oh, sì, sono sicuro che l'ha fatto. Bene, ricorda una di quelle volte. No, non potrei farlo. E voi dite... Bene, dici che non ti piace di non ricordare la gente. Ora, cosa ne dici? Cosa ne dici? Cosa ne dici di me? Che ne dici di me? Quando prima sei entrato nel mio ufficio, mi ricordi seduto là? Pensavo che fossi in piedi. Io... No, non riesco a ricordarlo. Bene, dov'eri quando sei entrato dalla porta? Sapete come quei programmi di quiz ti danno tutte le risposte? Dov'eri quando sei entrato dalla porta? Non me lo ricordo. Credetemi, la sua sanità mentale dipende dal fatto che lo portiate a ricordare qualche minuscolo gradiente di tempo. E finalmente lo riducete a questo. Dite, vedi la mia mano là sulla sedia? Sì. Ora nota dov'è. Sì. Bene. Ora riporterò la mia mano qui sulla sedia. Dov'era? Il tizio dirà, proprio là. Ma guarda un po', proprio là. Ed è probabile che si illumini e che sembri che stia per piangere o qualcosa del genere. Voi sareste totalmente sbalorditi del cambiamento che a volte può avvenire in un preclear come questo. Lo guardate e dite, non è possibile. L'altro giorno è entrato uno che era stato audito da tutti. Era di qualche posto dimenticato da Dio. New York o qualche posto del genere. Ed era... tutti l'avevano udito e così via. E nessuno aveva mai pensato di fargli la domanda magica. Puoi ricordare qualcosa di reale? Questa è la domanda che dovete sempre fare a un preclear se vi sembra anche minimamente vago. Puoi ricordare qualcosa di reale? Puoi ricordare una volta in cui eri davvero in comunicazione con qualcuno? Qualcosa del genere. Solo un piccolo ricordo di scarto che sai essere vero, che è dell'universo MEST. Perché questo è il modo in cui lo riportate sulla traccia del tempo MEST e quindi dentro il suo universo. Bene, a questo tizio non erano mai state poste queste domande. È stato audito da auditor dopo auditor dopo auditor dopo auditor ed è seduto là e porta occhiali con lenti così spesse che non sareste riusciti a misurarle neanche con un manico d'ascia. È seduto là col suo... con solo... Oh, accidenti, era in pessime condizioni. L'ho guardato e gli ho detto... Beh, fammi vedere. Puoi dirmi qualcosa che sia assolutamente reale per te? Veramente reale per te? Ha pensato, pensato e pensato. Bene, puoi ricordare una volta in cui eri davvero in comunicazione con qualcuno? E lui ha detto... Proprio ora, con te! Sì! Ha detto... Proprio ora, con te! Kaboom! Ottime condizioni. Ho detto, ora puoi ricordare qualcosa di reale? Sì! Qualcos'altro, 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 brrr, boom! Proprio come una sega con denti grandi che penetra attraverso la mente reattiva o attraverso quei ridge, prendendoli, prendendoli, identificazione, identificazione. L'ho visto in giro nei giorni seguenti, felice come una Pasqua. Quello è il punto di risoluzione di un caso. I casi si risolvono con piccoli salti improvvisi. Li vedrete succedere, A volte udite questo caso e lo udite, e lo udite e pensate, oh no, e lo udite ancora un po' e lo udite, qualcosa deve succedere. Dite, in base alle sole scale graduali deve salire un po' più lentamente di quanto io possa notarlo.
Spero.
E probabilmente non sta succedendo.
Probabilmente non sta succedendo.
Ma un giorno lui entra e voi dite piuttosto stancamente a voi stessi. Bene, proviamo una volta in cui eri... Beh no, facciamo il mock-up di... Il preclear dice... Cosa c'è? Ti senti confuso o cosa? E voi dite... Beh no, non proprio. Naturalmente ti ho udito per molto. Beh, dice... Non lo sapevo. Dice... Ti sto turbando. Dice, beh, forse farei meglio a percorrere fino a scaricare con l'auditing tutte queste sedute su di te.
Sì.
E si illumina subito. Si sente magnificamente, va a casa ed è in splendida forma e il giorno dopo è al lavoro. E la volta successiva gli chiedete, come va la tua lombaggine? Oh, la mia lombaggine è scomparsa. È da un sacco di tempo che non sento la minima lombaggine. Cioè, mi sento in ottima forma. Voi dite, che cosa ha risolto questo caso? Beh, è molto divertente. Ciò che ha risolto questo caso è che avete risolto la sua situazione con l'aiuto. Vedete, un uomo finisce in brutte condizioni in vari modi, ma si potrebbe prendere qualsiasi psicotico e metterlo a un emitter e si potrebbe trovare qualcosa nell'universo che lui sarebbe ancora capace di aiutare. È ancora capace di aiutare qualcosa da qualche parte. Forse tutte le otto dinamiche sono distrutte fino a 7,99999, ma c'è quel milionesimo di dinamica cui lui può ancora essere d'aiuto. E forse eravate voi. O forse era il gatto quando lui è entrato dalla porta e voi non sapevate quanto in basso era realmente questo preclear. Forse non l'avevate messo alla prova adeguatamente o qualcosa del genere e tutto a un tratto avete trovato qualcosa che lui poteva aiutare. È solo una cosa minuscola, ma se può aiutare quella, potrebbe aiutare qualcos'altro, potrebbe aiutare qualcos'altro, potrebbe aiutare qualcos'altro, potrebbe sentire che potrebbe aiutare molto di più, e tutto a un tratto può aiutare se stesso. Ed è lì che state cercando di portarlo. È appena sprofondato riguardo all'intero soggetto di cercare di aiutare qualcuno. Perché? Perché tutte le persone che gli stanno attorno da tempo immemorabile lo hanno convinto che non era di nessuna utilità per loro. Era fissato su «devo far sentire che sono necessario» e tutti continuavano a dirgli «non abbiamo bisogno di te, non sei di nessuna utilità per noi». E poi un giorno, improvvisamente, scopre che può aiutare qualcosa. Ora, il vostro procedimento è decisamente indicato là, su una scala graduale. Aiuta questo, aiuta quello, aiuta qualcos'altro. Potete realmente esercitarlo su questo e fargli fare mock-up di cose da aiutare. E d'improvviso diventa il gallo del pollaio. Sarà in ottime condizioni. Scale graduali. Se voi potete avere la sua attenzione, in qualche modo, qualsiasi preclear può trovare un po' di ciò che deve fare per stare bene. E per Diana, questo è importante, perché vi permette anche di capire cosa è giusto, cosa è sbagliato. C'è una scala graduale del giusto, una scala graduale dello sbagliato. Non c'è un giusto assoluto, non c'è uno sbagliato assoluto. Appena al di sopra c'è gli assoluti sono irraggiungibili e sotto le scale graduali sono necessarie per la valutazione dei problemi e dei loro dati. Ora, è probabile che gli auditor qui e là nell'ultima classe si siano lasciati sfuggire questo dato in qualche modo perché non l'ho sottolineato molto energicamente. Ho osservato il loro lavoro. Ho osservato che il loro lavoro in effetti non riusciva solo in una cosa, la scala graduale e la conoscenza di come usarla. La scala graduale. Fanno fare al preclear il mock-up di questo, quello, qualcos'altro, qualcos'altro, e poi far loro qualcosa. Non ci riesco, dice lui, non posso farlo. E l'auditor getta la spugna. La prossima volta che scopro un auditor che fa questo, ridurrò lui a una scala graduale. Perché se avete mai deciso di far fare qualcosa al preclear, non abbandonate il campo, non abbandonate il soggetto, non abbandonate il preclear finché non gli avete fatto fare abbastanza da evitare di autoinvalidarsi. Perché se gli preparate qualcosa da fare e lui non la fa, va 3 metri sottoterra. Ma se può fare un pochino di questa cosa, è felice, è felicissimo, poi si sente bene. Non faccio nomi. Abbiamo appena avuto un caso di questo nel pomeriggio. Il pre-clear in questo caso aveva un po' di difficoltà, non molta, a uscire da un cadavere da qualche parte della traccia e a uscire dal suo corpo nel tempo presente. L'auditor dice: bene, dici che avresti deluso tutti i tuoi compagni di squadra. Avresti deluso tutti quei compagni di squadra se avessi fatto una di queste cose. Se avessi... e così via. Beh, fai il mock-up dei tuoi compagni di squadra e spara a tutti. Forse ha detto solo di fare il mock-up di una decina di compagni di squadra, o forse solo di uno dei compagni di squadra e sparargli. Può darsi perfino che abbia detto: prendi questo compagno di squadra e farlo stendere sulla schiena. Forse è arrivato a quella scala graduale, ma non ha funzionato e il pre-clear non è riuscito a farlo. E il pre-clear era più in basso di un mozzo quando l'ho visto. Era proprio giù e non l'attribuiva a quel fatto solamente. Qual era la cosa giusta da fare? Beh, questo è un problema di compagni di squadra. Non occorre conoscerne i dettagli, non ha nessuna vera rilevanza per il soggetto o perfino per il caso. Ma eccolo, l'auditor, per ragioni che solo lui conosce, ha già dato al pre-clear qualcosa da fare. E adesso non lavora giù per la scala graduale. Chiede al pre-clear di fare la cosa più estrema sulla scala graduale. Distruggere. Distruggere. Questo è più difficile da fare che creare in qualsiasi circostanza nel processing. Così gli ha chiesto di distruggere qualcosa che gli è stato fatto credere sta impedendo al pre-clear di migliorare. Non stiamo diventando interessanti? Quello che avrebbe dovuto fare è portare il tizio fino a un punto in cui poteva occuparsi del compagno di squadra, soltanto occuparsi di lui. Soltanto spostarlo un po' nel tempo e nello spazio, o cambiare i bottoni della sua uniforme. Soltanto cambiare qualcosa di questo compagno di squadra. E se non riusciva a fare qualcosa al compagno di squadra, fargli prendere un anello che apparteneva a un compagno di squadra. O se non riusciva a fare qualcosa riguardo a un anello che apparteneva a un compagno di squadra, fargli fare qualcosa tipo coprire un'impronta di piede lasciata da un compagno di squadra. E se non riusciva a fare quello, farlo andare là e prendere un pezzo di pane che il compagno di squadra aveva appena gettato via. O fargli raccogliere una cartuccia vuota che il compagno di squadra ha appena sparato e gettato via. Qualsiasi cosa che abbia a che fare con il collocare nel tempo e nello spazio, e un pochino di questo. E questa era la soluzione del problema. Rientra sotto l'intestazione del sapere cos'è una scala graduale e come usarla. Se potete far sì che faccia un pochino di questo, potete sempre fargli fare tanto di questo, tramite le scale graduali. E le scale graduali risolvono il giusto sbagliato. Risolvono le valutazioni per i pre-clear. Lui si basa su una logica a due valori e voi lo spostate da lì tutto a un tratto. Lui vuole sapere se è una cosa giusta o sbagliata. Come rispondete alla domanda? Semplicemente ditegli delle scale graduali.